La recensione di Parad.
Fuma, la prima traccia della recensione di oggi, beh, l'avrete riconosciuta sicuramente tutti, Atom Heart Mother dei Pink Floyd, in un'esecuzione però non comunissima. Si sentivano in sottofondo commenti e si sentiva un brusio, questo perché la pubblicazione recente sul web di una registrazione audio del concerto che i Pink Floyd tennero a Brescia nel Palazzo delle Manifestazioni Artistiche il 19 giugno 1971, una vera rarità che ha scelto di raccontarci Franco Fabbri. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Davide Fersini, grazie, eccoci qua. Dunque, ho trovato, grazie alla segnalazione di un amico, questa pagina di YouTube dove da non molto tempo era stata caricata la registrazione completa del concerto di Pink Floyd a Brescia, come hai detto, il 19 giugno del 1971. Dettaglio non trascurabile: a quel concerto io c'ero, facevo parte del pubblico.
Complimenti.
Intanto un po' mi ha emozionato riascoltarlo perché avevo soltanto un ricordo abbastanza vago, ma poi ho potuto confrontare la mia, per quanto vaga, memoria di quel concerto con i suoni invece veramente molto dettagliati di questa registrazione, che è il frutto di un lavoro proprio certosino di edizione, di sovrapposizione di diverse fonti che erano state, diciamo, registrate da persone diverse presenti a quel concerto, che probabilmente in quel momento non si conoscevano nemmeno fra di loro. La cosa mi colpisce abbastanza, all'epoca non li avevo visti o non li avevo notati, mi colpisce alla luce poi di come si è sviluppata l'industria dei grandi concerti rock. Nelle settimane scorse si è parlato con grande scandalo del fatto che nelle tournée di Bob Dylan all'ingresso della sala prendano lo smartphone e lo mettano in una tasca sigillata in modo che nessuno possa usare lo smartphone nemmeno per registrare, e in altri casi ho visto sequestrare apparecchi anche molto piccoli di registrazione a concerti. Evidentemente nel 1971 uno poteva piazzarsi in mezzo a una sala molto visibilmente con delle aste, con dei microfoni, con dei registratori, e mi sono anche domandato dove avranno trovato la presa di corrente, perché non erano tutti registratori a batteria. Eppure questo è avvenuto, se ne sentono le tracce, perché ogni tanto, come accennavi all'inizio, si sentono dei commenti con lieve accento bresciano per chi lo sa riconoscere, anche se devo dire che a quel concerto c'erano moltissime persone provenienti da tutte le regioni confinanti, chissà, probabilmente anche dal Ticino, se c'è qualcuno dei nostri ascoltatori che se lo ricorda. E era tutto il mondo musicale pop rock di Milano, c'era, ad esempio, non faccio nomi, ma alcuni di quelli che poi sono emersi sono diventati molto famosi. Perché quello era forse un momento di grande popolarità dei Pink Floyd prima che diventassero veramente popolari. Cioè il boom dei Pink Floyd anche nei mercati internazionali arriva qualche anno più tardi, con The Dark Side of the Moon, gli album che sono usciti negli anni 70. Allora gli album che pubblicavano non andavano necessariamente al primo posto delle classifiche, anzi, però era il momento in cui questo nome circolava sempre di più, e soprattutto questa musica assumeva una fisionomia sempre più chiara e distinta rispetto alle altre musiche che circolavano. Hai detto che Atom Heart Mother molti la conoscono e la riconoscono, e quindi se la conoscono e la riconoscono ricorderanno che nel disco c'era un'orchestra, soprattutto di fiati, che invece qui non c'è. Questa è una delle occasioni in cui Pink Floyd hanno suonato per intero quel pezzo molto lungo senza le parti di altri strumenti, cosa che aveva all'epoca creato qualche difficoltà nella realizzazione della registrazione, perché inizialmente per dirigere questi altri strumentisti era stato chiamato un direttore d'orchestra di formazione classica, ma nella registrazione dovevano suonare insieme, cioè sia i Pink Floyd che gli altri strumentisti. Non era stata fatta una base sulla quale poi venivano aggiunti gli strumenti. E il direttore dirigeva alla sua maniera, cioè anticipando, certo, come fa qualunque bravo direttore d'orchestra classica, ma un direttore di jazz, un direttore che dirige delle orchestre festivaliere pop, invece quando va giù con la mano, quello è il battere, è quel momento, no? Quindi si trovavano spaesati, perché c'era diversità di interpretazione nel gesto del direttore. Comunque alla fine venne fuori bene. Ricordo anche che Luciano Berio espresse giudizi molto favorevoli a questo che lui chiamava un grande affresco sonoro, eccetera. Quindi molti ascoltarono nell'inverno fra i 70 e 71 Atom Heart Mother, e quindi molti, naturalmente, quando arrivarono i Pink Floyd con quel repertorio, corsero a sentirli.
E sfuma anche la seconda traccia della recensione di oggi, sempre i Pink Floyd, Fat Old Sun, un estratto ovviamente, sempre da quel concerto del 19 giugno 1971 a Brescia, presso il Palazzo delle Manifestazioni Artistiche, un unicum potremmo dire, che è apparso recentemente sul web e di cui ci sta parlando Franco Fabbri.
Sì, è una caratteristica particolare di quel concerto rispetto a altri concerti rock che cominciavano anche a tenersi in Italia con la partecipazione di questa ondata di nuovi gruppi che venivano dall'Inghilterra. Ricordo ad esempio Jethro Tull, che fecero sensazione sempre in quell'anno in un concerto a Milano. Ma appunto ciò che attirò molto l'attenzione fu proprio il suono di quel concerto e il tipo di amplificazione che i Pink Floyd utilizzarono. Era un'amplificazione avvolgente, ho letto da qualche parte che era in quadrifonia, secondo me c'erano più casse, più di quattro, magari erano quattro uscite dal mixer che però pilotavano una specie di cerchio di casse che stavano attorno al pubblico. Normalmente durante gran parte del repertorio il tipo di suono che si sentiva era un suono più che altro frontale, ma in certi momenti l'organista Richard Wright prendeva un joystick appoggiato sul suo organo Hammond e cominciava a farlo girare, e allora vari tipi di effetti sonori giravano attorno al pubblico, oppure c'erano, se non ricordo male, dei rumori di aerei che sorvolavano da destra a sinistra, da davanti dietro, eccetera. E questo era molto impressionante perché non si era mai sentito niente di simile ancora nei concerti rock. In qualche concerto di musica elettronica fin dagli anni 50, quando Stockhausen cominciò a lavorare queste cose, ma gran parte del pubblico dei concerti pop non ne aveva avuto nessuna esperienza. Ecco, è giusto parlando dei rapporti anche con la musica colta, le avanguardie musicali degli anni 50 e 60, c'è un aspetto interessante che riguarda un musicologo austriaco. Sulla presentazione ho scritto che era tedesco, ma in realtà era austriaco e sfuggito poi ai nazisti in occasione dell'Anschluss, e si era trasferito in Inghilterra, dove lavorò per moltissimi anni alla BBC. Sto parlando di Hans Keller, un musicologo diciamo molto serio e severo e profondo. Inventò dei metodi di analisi musicale che non hanno avuto tantissimo successo, ma che erano comunque molto originali, molto particolari, diciamo una specie di altro Adorno di quell'epoca, che alla BBC si occupava soprattutto della musica colta contemporanea. Ma forse la ragione per cui Hans Keller è famoso anche in altri ambienti è che nel 67 invitò una sua trasmissione proprio Pink Floyd. E ci fu un dibattito abbastanza puntuto tra lui e due dei componenti dei Pink Floyd, Syd Barrett e Roger Waters, perché Hans Keller iniziò proprio dicendo che loro suonavano troppo forte, che lui era cresciuto nella cultura del quartetto d'archi e questa musica era per lui insopportabile, e gli altri risposero: ma noi suoniamo forte perché suoniamo nei pub, il pubblico chiacchiera, fa rumore, adesso invece cominciamo a suonare in sale da concerto e invece usiamo tutta la dinamica possibile. Il che è vero, lo posso testimoniare dalla mia presenza a quel concerto di Brescia, perché c'erano dei momenti in cui davvero alcuni dei Pink Floyd, quelli che cantano, sussurravano a 2-3 metri di distanza da dei microfoni che riconoscevo come dei microfoni da studio di registrazione, non dei banali microfoni da concerto rock, e c'era un pianissimo che non vi ho proposto perché probabilmente sarebbe stato sovrapposto dalle voci del pubblico, ma che era interessante anche proprio perché mostrava la capacità di sfruttare e gestire a fini estetici l'ampia gamma dinamica di cui i Pink Floyd potevano godere in quel periodo. E quindi sì, Hans Keller forse aveva ragione che i Pink Floyd nello studio della BBC facevano un fracasso infernale, però storicamente non aveva ragione, perché forse tra i gruppi rock di quel periodo, soprattutto i Pink Floyd e magari mi vengono in mente i King Crimson, erano gruppi che sapevano, diciamo così, zittire il pubblico suonando pianissimo, no? Provocando una reazione anche attonita nel momento in cui sfruttavano appunto questi pianissimo con 3 o 5 P.
Prima di salutarci, Franco Fabbri, questo sito internet su cui si trova il concerto qual è? Perché non me l'hai segnalato.
Oh, dunque, è una pagina di YouTube.
Ah, ecco, perfetto.
È una pagina di YouTube, basta cercare su YouTube o anche solo con Google Pink Floyd Live at Brescia.
Sì.
Definitive Edition e lo si trova facilmente. La qualità, ripeto, è ottima, poi sono riuscito con un minimo di ricerca a ricostruire anche a chi dobbiamo questo lavoro.
Ah.
Fra le varie registrazioni, decisamente la migliore fu fatta da Renzo Storti, che è un tecnico del suono che ha lavorato per la radio, il cinema e l'Università di Padova, quindi qualcuno che sta anche probabilmente fra i due mondi, no? Perché
certo.
Padova mi fa venire in mente, anche se non ha controllato la biografia, il centro di sonologia computazionale, quindi siamo da quelle parti lì. E poi appunto proprio sul sito, in un commento di un frequentatore del sito, c'è tutta la storia di Renzo Storti, che arrivò con il suo UER 4400 con vari microfoni e registrò l'intero concerto, e poi questo è curioso, lo ascoltò qualche volta e poi rimase lì per tantissimi anni, finché a un certo punto decise di riprendere quei nastri, di digitalizzarli, e alla fine questo lavoro fu integrato con le altre registrazioni che erano state svolte da altre persone, e credo che chi ha messo insieme queste cose si chiami Andrea Borsotti, ma non ne sono sicurissimo, non sono informazioni evidentemente facili da trovare.
Beh, li ringraziamo entrambi e ringraziamo Franco Fabbri per questa bella recensione, l'ultima della stagione per quello che lo riguarda. Grazie mille, ci ritroveremo poi a settembre per nuove recensioni. A prestissimo.
Grazie, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.